Vogliamo leggere una parola prima di chiedere la benedizione dal Vangelo di Giovanni, dal sesto capitolo al versetto 60. Si legge: Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Giovanni 6, versetto 60. Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Lode e ringraziamento al Signore per la sua preziosa e santa parola. Non solo crediamo che il nostro Signore conoscesse tutti i pensieri di tutti in quei giorni, se credessero o meno, ma sappiamo che conosce il cuore delle persone ancora oggi. Non è ancora cambiato, siamo evidenti per Lui e non possiamo nascondere nulla, ma siamo così grati che ci abbia tirato, altrimenti non saremmo stati in grado di venire da soli. E per questo non possiamo che offrirgli onore e adorazione, ringraziamento e lode ancora e ancora. Sapete, anche ai nostri giorni la gente può offendersi per questa o quella parola che Dio pronuncia ai nostri giorni, ma gli eletti non si offendono per le parole del loro Dio, ma si rallegrano quando Dio parla. Si rallegrano quando Dio fa conoscere qualcosa che gli è gradito. E così anche noi possiamo solo ringraziare e lodare il suo nome in cambio. A quei tempi era offensivo, si scandalizzano. Naturalmente anche ai nostri giorni può essere così e molti possono scandalizzare per questo, ma i veri adoratori, i veri credenti non scandalizzeranno, non inciamperanno se camminano nella luce, non lo possono fare. Perciò anche noi siamo grati al Signore questa sera, vorremmo chiedere di abitare in mezzo a noi. Questa sera è di benedirci dalle ricchezze della sua grazia. Ora ci alziamo per pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per queste ore di grazia, per questo tempo di grazia che possiamo ancora avere, per venire a innalzare insieme il tuo nome. Signore, sappiamo che tu riconosci i cuori, sai cosa intendiamo. Signore, tu ci metti al primo posto, Signore. Lodiamo la tua grazia che ha cercato e trovato. Signore, il nostro desiderio è che tu ci venga incontro anche questa sera. Tutti quelli che sono venuti, Signore, da vicino e da lontano. Altri, Signore, che hanno in mente altre cose, non sono venuti, ma noi, come il tuo popolo, siamo qui, oh Dio, per adorare, per esaltare il tuo nome, Dio meraviglioso. Conosci le vie di ognuno, tu conosci i pensieri, nulla ti è nascosto. Fin dall'inizio, Signore, hai conosciuto ciascuno, oh Signore, e conosci ciascuno. Signore, ti adoriamo e ti chiediamo di rimanere in mezzo a noi questa sera. Signore, ora accettaci così come siamo, accogli a te, o Dio, il nostro babbetio. Veniamo così come siamo, Signore, e preghiamo non solo per noi, Signore, ma per tutto il tuo popolo, per tutti i nostri fratelli e sorelle, e anche per tutti coloro che sono malati, che sono oppressi, Signore. Ma mio Dio, tu conosci tutti i cuori, tu sai come stanno tutti. Perciò mettiamo tutti davanti a te, oh Dio, e sappiamo che darai al di sopra di ogni richiesta e comprensione. Accetta la lode e l'adorazione. Signore, ti ringraziamo perché hai riportato anche il nostro fratello sano e salvo in mezzo a noi, Signore. Benedicilo stasera. Oh Signore, rafforzalo nello spirito, nell'anima e nel corpo, e in tutti noi, Signore, abbiamo bisogno di Te sempre di più. Alleluia. Crediamo, Signore, che Tu non sei lontano, ma che Tu sei, Ti sei avvicinato a noi, e perciò lodiamo il Tuo nome glorioso, Gesù. Amen. Ho dovuto pensare a ciò che può accadere nel giro di pochi giorni. Un terremoto ne copre 20.000, 25.000, qui, lì, qua, là, accadono cose che portano il ritorno del Signore molto, molto vicino ai nostri occhi. L'ho visto a New York, ho sentito quello che succedeva a Ginevra e ho pensato alla parola di Prima Tessalonicesi 5 che tutti conosciamo. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Le parole principali in questione erano pace e sicurezza. E bisogna ammettere, se non si è completamente fuori strada, che Gorbaciov lo pensava sinceramente. Uno dei pochi, conosco il fratello Schmidt che proviene dal sistema, ha perso per sempre la fiducia. Ma è arrivato il momento di dare giudizi reali, concreti. D'altra parte, ciò che Dio ha detto per bocca di tutti i profeti, compreso il fratello Branham, che ha detto che la Russia distruggerà l'America, e vide solo macerie e cenere. Questo deve essere adempiuto. E se quest'uomo lo pensasse sinceramente e dicesse che rottamerò metà dell'armeria sotto supervisione, se non salirai alle stelle. Io ho ascoltato tutto questo, guardare la televisione per la prima volta dopo anni, perché no? E se l'interlocutore non risponde, potete immaginare i pensieri che vi vengono in mente. E quest'uomo dice: prima che tu vada lassù, ti mostrerò al piano di sotto come andare a sinistra. E questo deve essere così, affinché la parola di Dio si compia in ogni cosa. Questo ci dà un percorso diretto a tre, un vero e proprio triangolo: America, Roma e poi Armageddon. I russi se la caveranno con le prime due, ma sappiamo tutti che Dio metterà fine all'ultima. Raggiungerà la sua fine sui monti di Israele o nella valle di Megiddo, ma tutto deve essere così, perché è scritto nelle Sacre Scritture. E quando nell'Apocalisse 18 si legge per tre volte di seguito: oh grande città, in un'ora sola ti ha colpito la catastrofe. e sei stata bruciata e così via. Anche questo accadrà. E le cose arriveranno al realizzamento molto molto rapidamente. Anche se scrivo nel nuovo lettera circolare o mi dilungo un po' sulla parola generazione o generazionale, non sono uno di quelli che pensa che il mio Signore non verrà ancora per molto tempo. Al contrario, sono uno di quelli che crede che il ritorno del Signore sia imminente. Ma anche a coloro che credono che Dio si rivelerà ancora una volta. Deve rivelarsi ancora una volta, in modo che almeno noi sperimentiamo ciò che i nostri fratelli hanno sperimentato all'inizio. Deve semplicemente arrivare a questo punto, non c'è modo di evitarlo. Ma oggi vogliamo fare una sessione di preghiera. Nella parola che leggiamo c'è altro da leggere, come tutti sappiamo da anni e anni. Giovanni 6,68. Signore, da chi andremo noi? Lo abbiamo già letto, molti sono andati indietro. Hanno lasciato il Signore, non lo hanno più seguito. E poi, Signore, da chi dobbiamo andare? E questo è il nostro atteggiamento. E noi ci atteniamo a questo, ci atteniamo alle parole del Signore. Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Anche se a volte o temporaneamente ci troviamo come persone che sono forse un po' indietro, vogliamo andare avanti col Signore. Vogliamo fare nulla da noi stessi, ma l'opera di Dio nella veridicità e nella fedeltà. Qui si legge: è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Per quanto ci sforziamo, solo Dio può creare la vita divina in noi attraverso la parola e attraverso lo spirito. Tutte le nostre volontà e azioni sono destinati a fallire fin dall'inizio. Versetto 62. E che sarebbe se vedesti il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Se quello che il Signore ha detto prima era offensivo per loro, cosa sarà quando sarà risorto? Prima ho parlato di un ebreo con cui ho attraversato in aereo metà degli Stati Uniti da Kansas City a New York. E dalle prime due o tre frasi si capisce che loro erano ebrei. È un grande privilegio per me parlare sempre con un ebreo. Ma poi quando l'ebreo dice non esiste un Dio personale, e questo continua e fa ancora più male. Quando un pagano, un gentile dice questo, si accetta e si dice, è incirconciso nel cuore e nelle orecchie, cosa può fare lui? Ma è stata una cosa meravigliosa quando ho potuto raccontare a questo simpatico ebreo, se per te non esiste un Dio personale, non significa che non esista per me. E poi ho consegnato il mio testimone. Ho tirato fuori la Bibbia e ho detto, ora leggimi dal tuo profeta. E noi leggiamo, ma non chiediamo il sole. La gente guardava a destra e a sinistra e sull'aereo c'era un studio biblico. È stata una benedizione per lui. Naturalmente anche per me, perché ho potuto testimoniare il mio incontro personale con il Signore. Davide già aveva detto: "Il Signore è il mio pastore, non un pastore, il mio pastore." Questa è la grande differenza. E poi naturalmente è venuto a parlare di ciò che è accaduto nel Terzo Reich e ha dato lui stesso la risposta. E disse: "Se Dio c'è davvero, sì, ho detto, non ti viene chiesto se c'è, altrimenti, se non ci sarebbe, altrimenti tu non saresti lì." Ma io ho semplicemente detto, oh, lui ha detto, se c'è un Dio, allora anche lui aveva nel suo piano quello che è successo al nostro popolo. E poi è andato, ha fatto un ulteriore passo avanti dicendo, altrimenti lo Stato di Israele non sarebbe mai stato nato. E io ho detto, capo. Questo ci porta al punto di questione. E così Dio dispone tutto in modo meraviglioso. Egli disse a Mosè che avrebbe disperso il suo popolo e ne avrebbe riportato un resto alla fine dei giorni. Glielo faccio leggere e lui dice: "È davvero scritto così?" Io dico: "Certo. Nel Mosè." E lui dice: "Non può essere giusto, non può essere vero." Io rispondo: "Sì, è vero, siamo arrivati a parlare del Messia." E lui ha detto: "Ascolti, per noi il Messia è un uomo come gli altri, grande come più o meno il re Davide." Sì, allora io dico: sarebbe difficile per te credere che Dio, pur essendo spirito, possa anche rivelarsi in forma visibile? No. Dice, posso credere questo, se Dio esiste, allora tutto è possibile per lui. Sì, allora credi che egli si è rivelato visibilmente in Gesù Cristo e poi ha letto a lui o a lui, a chiunque da Zaccaria 13 e arrivò davvero al punto di doveva ammettere che tutto questo si era compiuto nel nostro Signore. Ma la coperta ancora è sui loro occhi, non vedono ancora nulla, ma quando ci sarà l'ora, vedranno. Mi è venuta in mente una parola del profeta Isaia. Tutte le cose sono state predette qui, ma abbiamo detto che vogliamo pregare. E forse la cosa migliore di tutto sarà non approfondire le scritture, ma semplicemente pregare. E vorrei chiedere di non essere interpellati a lungo, ma di aprirci davanti al Signore, come già sappiamo e abbiamo fatto, affinché lo Spirito di Dio possa scendere, essere su di noi ed entrare in noi e affinché la benedizione di Dio possa essere elargita e a pieni mani. Qui abbiamo letto tutti insieme Giovanni 6, 63, è lo Spirito che vivifica. Quindi abbiamo bisogno dello Spirito di Dio per creare la vita divina in noi. L'insegnamento è qualcosa di meraviglioso, è necessario, è essenziale, deve essere, è come il telaio, come la spina dorsale di cui abbiamo semplicemente bisogno. Ma poi lo Spirito di Dio deve venire a creare la vita in noi. E qua sta scritto, è lo Spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità e noi lo abbiamo riconosciuto. La vita divina può venire solo da Dio e lo Spirito di Dio crea la vita divina in coloro che sono stati comprati dal sangue dell'agnello, che che hanno ricevuto il perdono dei loro peccati, che hanno ricevuto la riconciliazione, che hanno ricevuto e sperimentato la salvezza in cui lo Spirito di Dio crea nuova vita divina. E poi c'è scritto: le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Oh, quanto è meraviglioso! Che armonia! Non solo spirito, ma anche la parola. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Quante volte l'abbiamo detto? C'è il movimento carismatico che vuole solo muoversi, vuole vivere, ma non vuole la parola. Devono essere presenti sia la parola che lo spirito. Le parole del Signore sono spirito e sono vita. Ed è lo spirito che prende la parola e crea la vita divina in noi per grazia. Siamo grati di poterlo non solo conoscere, riconoscere e leggere nelle sacre scritture, ma anche di poterlo sperimentare. Vogliamo sperimentare ciò che leggiamo nelle scritture. Il versetto 74 non deve realizzarsi in nessuno di noi, perché c'è scritto: ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Questo non deve accadere. Se continuate a leggere, vi rendete conto che tutto si riduce a Giuda, che avrebbe tradito e lo ha fatto. Quindi, nessuno di noi ha bisogno di indossare questi panni. Non si adattano a nessuno di noi. Siamo qui perché ci crediamo, è vero o no? Se non credessimo, non saremmo qui. Ho detto al nostro amato fratello prima della riunione: a volte siamo tormentati dai pensieri che sono anche dal nemico. Tutto ciò che ci deprime e vuole distruggerci, oppressare, non viene da Dio. C'è una grande differenza tra Pietro e Giuda. Chi era uno dei grandi uomini di Dio? Cadde nella disperazione. Non so, era Muti o qualcun altro, non so. E dopo 2 anni di disperazione voleva togliersi la vita perché Satana continuava a ripeterglielo: sei come Giuda, sei come Giuda, sei come Giuda. E lui non riusciva a spiegarlo. Poi incontrò un uomo di fede molto semplice, e si parlarono. E diceva: ascolta, il diavolo che è entrato in Giuda ha accettato i tuoi occhi, accecato i tuoi occhi. Tu non sei Giuda, ma Pietro. Tu non hai tradito il Signore, tu non hai ricevuto denaro, tu non hai dato via lui, solo che tu non hai avuto il coraggio di confessarlo e ti sei limitato a negarlo. E quando questo uomo mise in mano la chiave, prese la mano del Signore e disse: è stato, quindi la grazia c'è ancora per me. L'uomo si mise a piangere e questo cambiò tutta la sua vita, perché in quel momento capì che il diavolo voleva distruggerlo. Poi improvvisamente ha capito chi era e qual era il suo posto. Ha potuto essere classificato correttamente. Dobbiamo fare lo stesso. A volte il nemico arriva e fondamentalmente vuole distruggerci fino a quando non rimane più nulla, fino a quando non vuoi quasi lasciare la vita. E poi ride. Allora avrebbe ottenuto tutto quello ciò che voleva ottenere, ma noi non siamo qui per essere trasportati fuori dalla vita dal diavolo, siamo qui per essere portati dalla morte alla vita da Dio. Perché così sta scritto, Giovanni 5, 24, chi crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non entra in giudizio. Il nemico può rinfacciarci alcune cose e vuole davvero renderci la vita difficile, ma crediamo, crediamo di cuore. Per così facendo onoriamo Dio. Senza la fede è impossibile piacere a Dio, ma con la fede saremo in grado di andare avanti. Io ho una richiesta e lo dico molto seriamente e sinceramente. Oggi abbiamo qui il nostro fratello. Il mio ministero è il ministero dell'insegnamento, dell'annuncio della parola, come mi è stato affidato. Ma se in mezzo a noi c'è un fratello che ha la fede di pregare per noi indipendentemente da ciò che abbiamo, allora vogliamo cogliere questa opportunità e non lasciarcela sfuggire. E nessuno deve essere lasciato indietro, nessuno dovrebbe pensare cosa pensa ora l'altra persona. Dimenticate tutto questo. Siamo davanti a Dio, vogliamo fare esperienza di Dio. Siamo qui perché lo Spirito di Dio possa operare sulla moltitudine acquistata con il sangue attraverso la parola di Dio. E allora crediamo con tutto il cuore. Chiedo semplicemente di alzarci, che il nostro fratello si faccia avanti e poi preghi per tutti coloro che desiderano pregare. Non preoccupatevi, se avete fede. Alziamoci, alziamoci e preghiamo. E chiunque si senta in dovere di farsi avanti dovrebbe farlo con fiducia. Pregheremo insieme come fratelli e Dio lo benedirà. Dio Onnipotente, ti ringraziamo con tutto il cuore. Ti ringraziamo per la tua parola, per la tua grazia. Per la redenzione, per la salvezza. Ti ringraziamo a tutti i tuoi servi, per i profeti, per tutti gli apostoli. Ti ringraziamo per il fratello Branham, che ha posto la tua parola di nuovo sul lampione e ha avuto il permesso di proclamarla senza compromessi. Attraverso la rivelazione dello Spirito, ti ringraziamo per tutti i fratelli e sorelle, ti ringraziamo anche per gli anziani, per i fratelli che servono, benedicili. Siamo uniti nel tuo amore, amato Signore, e preghiamo per tutti coloro che hanno bevuto il calice della salvezza, che tu li guidi. Che tu volga tutto per il meglio e faccia la tua strada con noi. Noi crediamo, ti crediamo e ci fidiamo di te. Aiutaci, Signore fedele, allora saremo aiutati. Benediscici, allora siamo benedetti. Tu conosci le esigenze dei singoli, anche le richieste di preghiera del fratello italiano che ha chiamato oggi, Signore, e tutte le altre necessità, ovunque esse siano, Signore. Portiamo tutte le richieste di preghiera davanti a te, Dio Onnipotente, e vorremmo sentire a breve che tu hai manifestato di essere il vivente, Signore amato. Mettici in condizione di fare la tua volontà attraverso di noi. A te sia l'adorazione per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.